Dal programma serale di Radio Logos, la diretta collacciata, abbiamo estrapolato questo programma, questo studio di Andrea Belli. Oggi Andrea Belli ci parlerà sul movimento carismatico. Vi ricordo che questi programmi li potete anche ascoltare e scaricare dal podcast di Radio Logos sul sito www.radiologos.it, ripeto www.radiologos.it, e alla voce del menu podcast, quindi andate sulla voce del menu podcast del sito radiologos.it e potete scaricare il programma che vi interessa. Buon ascolto.
Allora, movimento carismatico. Come dicevo prima, cambiamo completamente genere. Abbiamo parlato per un bel po' di puntate intorno alla Torre di Guardia, ai Testimoni di Geova, quindi abbiamo parlato di una setta, di un movimento religioso che non rientra nell'ambito evangelico, che non rientra nel mondo evangelico. Abbiamo visto che si tratta proprio di una setta nel vero senso della parola. E questa volta invece ci avviciniamo di più al nostro mondo, ci avviciniamo di più al mondo evangelico, parlando del movimento carismatico. Allora, che cosa si intende per movimento carismatico e perché, come mai carismatico? La storia del movimento carismatico viene suddivisa in tre tappe, viene suddivisa in tre fasi. Sono proprio queste tre fasi che noi vogliamo iniziare a vedere questa sera, che contraddistinguono un pochino la storia del movimento carismatico. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che per movimento carismatico non dobbiamo necessariamente identificarlo nel movimento pentecostale o completamente nel movimento pentecostale, perché ci sono delle differenze, alcune differenze anche molto importanti e sostanziali, che distinguono il movimento carismatico dal movimento pentecostale. Una cosa importante che sicuramente tutti voi avrete notato è che, ad esempio, quando si vuole identificare una particolare denominazione, anche se ci tengo a sottolineare, a me di denominazioni non mi piace parlare, perché a mio avviso le denominazioni sono il frutto del nostro fallimento anziché il frutto della nostra obbedienza a Dio. Comunque, aperta e chiusa parentesi, voi non troverete mai scritto in un'insegna chiesa carismatica, ma troverete magari chiesa pentecostale o chiesa dei fratelli o chiesa battista o chiesa presbiteriana e via dicendo. Non troverete mai scritto chiesa carismatica, o perlomeno ritengo che sia molto difficile trovare una definizione così, perché il movimento carismatico è più che un movimento evangelico, è un movimento ideologico. È un movimento ideologico che nel corso, diciamo, di questi decenni, soprattutto nel corso di questo secolo, ha preso piuttosto piede. Intanto vorrei, diciamo, iniziare questa serie di studi con un versetto molto importante che abbiamo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4 e versetto 3, dove l'Apostolo Paolo dichiara in un modo molto molto importante, proprio un brano profetico, possiamo dire. Dice l'Apostolo: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le loro voglie. È un versetto questo molto grave, molto grave, perché l'Apostolo parla di tempi dove le false dottrine saranno sempre più frequenti, dove si darà soprattutto ascolto a queste false dottrine, per poi allontanarsi da quello che è il sano insegnamento, da quello che è il terreno fertile della scrittura. Come sappiamo, nel corso della storia ci sono sempre stati chi ha promulgato, chi ha promosso false dottrine e chi purtroppo le ha ascoltate. Quindi c'è una responsabilità duplice che noi abbiamo in questo versetto. La colpa non è soltanto di chi insegna falsi insegnamenti, ma anche di chi ascolta. Quindi dobbiamo affermare che ciò che dice qui l'Apostolo Paolo si sta proprio realizzando in un modo compiuto oggi, cioè stiamo veramente vivendo in tempi in cui la sana parola di Dio viene messa da parte per lasciare purtroppo spazio alla parola dell'uomo. Allora, qual è il confine tra la parola di Dio e la parola umana? Quando noi possiamo dire queste parole di Dio oppure queste parola umana? Parola di Dio è quello che c'è scritto, è quello che c'è scritto nero su bianco nella Bibbia, nella scrittura. Però attenzione, prendendo tutto il consiglio di Dio e cercando di capire bene, come disse il Signore Gesù a un dottore della legge, quello che noi leggiamo, perché non è sufficiente leggere la parola di Dio, ma dobbiamo anche saperla leggere. Mentre invece la parola umana è una parola che è inventata dall'uomo, è una parola che è stata costruita dall'uomo, ma che non trova delle basi bibliche, o perlomeno può anche trovare apparentemente una base biblica, ma in realtà i brani in questione dicono completamente l'opposto o completamente diverso. Poi avremo modo di vedere nello specifico che cosa mi riferisco quando parlo appunto di questi insegnamenti. Perciò un fratello diceva, un fratello che conosco, che viviamo nel tempo delle orecchie che tutono, cioè viviamo nel tempo in cui non si vuole in realtà dare ascolto alla parola di Dio, ma purtroppo si vuole dare ascolto a quella che è la parola umana. Allora, vogliamo iniziare a vedere queste tre ondate, perché diciamo, le tre fasi del movimento carismatico si dividono in tre ondate. E la prima ondata effettivamente è da identificare con quello che poi è come è costale. Allora, proprio per par condicio, proprio perché affinché i pentecostali, magari o i nostri fratelli pentecostali che ci ascoltino, non dicono: ecco, adesso il fratello Andrea Belli parlerà male del movimento pentecostale, mentre invece del movimento dei fratelli non se ne parla mai. No, io parlerò anche del movimento dei fratelli, alla fine, diciamo, di questo studio. Ho in cuore, ecco, di condividere alcune riflessioni anche intorno al movimento dei fratelli, perché io credo che dobbiamo in un certo qual modo non nasconderci dietro ad un dito, ma anche identificare dove sono le lacune e cercare di risolverle alla luce della scrittura e alla luce della parola del Signore. Allora, la prima ondata. Allora, la prima ondata, appunto, come dicevo, è da identificare con il movimento pentecostale che iniziò nel 1900. Alla base di questo movimento vi è un insegnamento che prima di quel momento, prima di quel tempo, cioè prima del 1900, era un insegnamento assolutamente nuovo. Possiamo dire che nell'ambito evangelico era una sorta di novità, ovvero l'insegnamento secondo il quale dopo la nuova nascita bisogna fare un'altra esperienza. E questa esperienza viene conosciuta come il battesimo dello Spirito Santo. Allora, se noi parliamo del movimento pentecostale, noi non possiamo, diciamo, identificarlo in un solo ramo. Mi spiego. Io ho tantissimi amici, fratelli pentecostali, i quali non soltanto frequentano le chiese ADI, le classiche chiese ADI, cioè le assemblee di Dio, ma ci sono, diciamo, varie ramificazioni, ecco, del movimento pentecostale. Però diciamo, il pentecostale, il credente cristiano pentecostale ha come base comune, possiamo dire, proprio questo insegnamento, cioè l'insegnamento secondo il quale dopo la nuova nascita il cristiano deve fare una seconda esperienza che va sotto il nome di battesimo dello Spirito Santo. Poi parleremo di tutte queste dottrine nelle prossime puntate. Per dimostrare che questa esperienza è avvenuta, è necessario parlare in lingue. Questa è proprio nella confessione di fede AVI. Voi potrete aprire qualunque sito, visitare qualunque sito AVI, ovvero il sito delle Assemblee di Dio in Italia. Ma questo vale anche per le assemblee di Dio nel mondo, e troverete come confessione di fede proprio che il battesimo dello Spirito Santo deve necessariamente essere manifestato attraverso il dono, attraverso il parlare in lingue. Anche questo parlare in lingue avremo modo di vedere. Perciò prima bisogna convertirsi. Poi successivamente realizzare questa particolare esperienza che è appunto il battesimo dello Spirito Santo con il conseguente parlare in altre lingue. Quindi proviamo un attimino ad andare indietro nel tempo, ci troviamo nel 2016, andiamo indietro di 116 anni, ovvero andiamo nel 1900 e certo mi rendo conto che è molto difficile fare questa operazione, però vi posso assicurare che allora, un insegnamento così era veramente, veramente nuovo. Bisogna precisare che il concetto di battesimo dello Spirito Santo, e poi come avrò modo anche di sottolineare successivamente, sarebbe più corretto dire battesimo con lo Spirito Santo, poi vedremo il perché, si conosceva già, e anche il parlare in altre lingue, visto che ne parla la Bibbia. Nel libro degli Atti si parla diffusamente di questo parlare in lingue, però tale caratteristica, cioè tale esperienza, questo dobbiamo dirlo anche per amore della verità, era anche caratteristica di molte sette e religioni dello spiritismo. Allora, se voi avete modo di studiare l'occultismo, alcune branche dell'occultismo, no, vi renderete conto che il parlare in lingue vi è anche in quel mondo, vi è anche in quell'ambiente, purtroppo assolutamente negativo, che è appunto questo parlare in lingue. Nel 1901 si cominciò a predicare il fatto che il battesimo di Spirito Santo, il parlare in lingue, costituiva un'unica esperienza. Quindi, nel 1901, quindi dopo un anno, si è voluto dogmatizzare proprio questo insegnamento, cioè che il battesimo di Spirito Santo e il parlare in lingue costituivano un'unica esperienza. Quindi una gran parte di credenti in quel periodo riteneva che questa esperienza costituisse una sorta di seconda Pentecoste. Non so se voi avete ascoltato o se ascoltate alcuni cantici che vengono cantati negli ambienti pentecostali dove si inneggia una nuova Pentecoste, dove si dice io voglio una nuova Pentecoste, come se si dovesse ripetere nuovamente quello che è avvenuto in Atti capitolo 2. Ecco, questo è basato proprio su questo insegnamento che già nel 1900, 1901 è stato dogmatizzato in un certo qual modo. Questi insegnamenti quindi si diffusero molto velocemente, veramente a una velocità impressionante su scala mondiale. Dove nacque quindi, possiamo dire, il movimento pentecostale? Nacque a Los Angeles e precisamente ad Azusa Street. Voi avrete mo avuto modo di sentire magari questo nome. Ecco, il movimento pentecostale inizia, possiamo dire, nel 1901 là a Los Angeles, in Azusa Street. Poi, quando parlerò del movimento dei fratelli, vedremo anche lì dove è nato. Un altro insegnamento che venne dato fu quello secondo il quale il Signore Gesù, quando morì sulla croce, non prese su di sé soltanto i nostri peccati, ma anche le nostre malattie. Ed effettivamente, quando noi studiamo Isaia capitolo 53, che cos'è che noi leggiamo? Erano le nostre malattie che egli portava. Questo è quello che noi leggiamo proprio in Isaia 53. Allora, nel leggere queste parole, che cos'è che si è voluto dire? Si insegna, e si insegna tuttora, che se noi crediamo nel Signore Gesù, non abbiamo solo il privilegio di essere giustificati, e qua siamo tutti d'accordo, ma abbiamo anche un diritto giuridico sulla salute. Allora, già qui, e questo lo devo dire per amore di cronaca, non tutti i pentecostali sono d'accordo. Ovvero, ci sono dei credenti pentecostali, perlomeno io ne ho conosciuti diversi, dove ad esempio se un credente va dal dottore per loro manca di fede, perché essi dicono tu non devi andare dal medico per curarti, perché basta che tu hai fiducia in Dio e lui ti guarirà, in un modo, possiamo dire, assoluto, Mentre invece ci sono dei credenti pentecostali che invece ti dicono no, devi andare dal medico per curarti, pur comunque confidando nel Signore. Quindi ci tengo a precisare che questo non è un insegnamento che è univoco, a tutti i pentecostali, però molti insegnano questo, ovvero che noi come credenti abbiamo anche un diritto giuridico sulla salute. Quando però voi parlate a dei carismatici puro sangue, e poi citerò dei nomi, che sono anche conosciuti proprio come predicatori, anche carismatici, viene insegnato proprio questo, cioè che il credente deve sempre stare bene. Se il credente non sta bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che è o nel peccato o che manca di fede e via dicendo. E un'altra cosa su cui poi tornerò è che deve essere ricco. Ricco non soltanto spiritualmente parlando, ma anche materialmente, ovvero quell'insegnamento che va sotto il nome di Vangelo della prosperità. E questo è proprio caratteristico del movimento carismatico, non del movimento pentecostale, ma del movimento carismatico. Perciò, tornando a bomba, un cristiano che rimane malato, per molti, è nel peccato, oppure addirittura, dicono i carismatici, è posseduto da demoni o non ha fede. Questo purtroppo è qualcosa che ho sentito con le mie orecchie. Quindi un cristiano pieno di fede deve essere sano. Il terzo insegnamento è che al di fuori della Bibbia, e qui veramente iniziamo a toccare un terreno molto molto pericoloso, al di fuori della Bibbia si dà valore ad un'altra sorgente di fede che sono le visioni e i sogni. Cioè, attraverso queste visioni e questi sogni, Dio darebbe ulteriori rivelazioni. In altre parole, non è sufficiente la Bibbia, ma oltre alla Bibbia ci sono degli altri modi in cui Dio parla, dove vengono aggiunte proprio delle rivelazioni ben precise. Questi insegnamenti si sono sparsi talmente velocemente che il movimento pentecostale, e questo bisogna dirlo, è la denominazione evangelica più grande del mondo evangelico. Il movimento pentecostale, sappiamo che ha fondato poi delle proprie chiese locali. Allora, se noi andiamo a considerare, facciamo una statistica, nel parlare della Torre di Guardia abbiamo detto che sono all'incirca 6-7 milioni in tutto il mondo. Pensate che il movimento pentecostale e insieme, unitamente, diciamo, al movimento carismatico, si raggiunge il mezzo miliardo nel mondo. Mezzo miliardo nel mondo. In Italia sono sicuramente, se parliamo delle chiese pentecostali, la denominazione evangelica più grande in ambito nazionale, ma possiamo dirlo anche in ambito mondiale. Seconda ondata. Non so, Matteo, se possiamo fare una pausa, che ne dici?
Sì, facciamo una pausa, Eliseo.
Sì, va bene. Se siamo giusto a metà, mandiamo un motivo. Allora, Worship Ensemble, mille ragioni, motivo richiesto da Eva, dura circa 4 minuti. A dopo.
Loda il suo santo nome e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il sole sorge su un nuovo mio, qua giù finirà. La mia anima continuerà a lodarti per mille anni e per l'eternità. Benedici, Signor, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuor canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò.
Vai Andrea.
Ok, allora, seconda ondata, quindi qui facciamo un qualche salto di qualche decennio e andiamo alla seconda tappa che riguarda la storia di questo movimento. Abbiamo visto un movimento estremamente vasto in tutto il mondo. La seconda ondata va proprio sotto il nome di movimento carismatico. Ora qui si inizia proprio a parlare di movimento carismatico. Se nella prima ondata, come abbiamo detto, abbiamo un'identificazione molto forte con il movimento pentecostale, ora qui si parla di movimento carismatico, che è iniziato circa nel 1960, quindi movimento pentecostale 1900-1901, movimento carismatico 1960. L'obiettivo di questo movimento non è quello di fondare delle chiese locali, questo è un dato molto importante, ma di introdurre il suo insegnamento in chiese già esistenti. Ecco perché prima parlavo di movimento ideologico, ovvero si tratta di una filosofia, cioè di un modo di pensare che vuole influenzare, condizionare chiese che sono già esistenti, chiese che sono già nate anche da diverso tempo. Perciò uno dei motti, e possiamo dire anche un elemento che noi abbiamo nella scrittura, che è il lievito, che noi sappiamo ha nella scrittura una connotazione molto molto negativa, in realtà uno dei motti del movimento carismatico è: noi siamo il buon lievito della Chiesa. Quindi, prendendo spunto a quella che è l'azione del lievito, che è quello di ingrandire la mole della pasta, essi dicono: noi siamo il buon lievito della Chiesa. Però noi sappiamo che il lievito nella scrittura ha un significato ben diverso, che è, ha almeno due significati, che è peccato e potere di corruzione. Quindi io credo che sia molto molto significativo il fatto che il movimento carismatico diciamo ha questo motto nel suo interno. Perciò possiamo ben dire che effettivamente il movimento carismatico, nel perseguire questo suo obiettivo, è veramente il lievito della Chiesa. E vedremo come tanti insegnamenti che non hanno nulla a che fare con la scrittura hanno purtroppo influenzato e continuano tuttora a influenzare e a condizionare le chiese locali. Infatti nella Chiesa purtroppo si sono introdotti questi insegnamenti falsi. Attualmente la maggior parte dei seguaci del movimento carismatico si trova, questo strano a dirsi, badate bene, nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa Cattolica noi abbiamo tantissimi seguaci del movimento carismatico, perché poi noi avremo modo di vedere che il movimento carismatico è ecumenico, ovvero cerca di abbracciare tutte le realtà cosiddette cristiane, cercando di inglobare anche la Chiesa Cattolica. Io ho avuto modo proprio di vedere un video neanche tanti mesi fa, dove un pastore, che non era semplicemente un pastore pentecostale, ma poi nel sentirlo parlare proprio era un pastore carismatico, aveva salutato il Papa chiamandolo fratello, chiamandolo servo di Dio. E quindi in questo noi vediamo proprio questo spirito ecumenico che caratterizza proprio questo movimento. E molti seguaci, lo ripeto, si trovano nella Chiesa Cattolica, perché una branca, un ramo della Chiesa Cattolica va sotto il nome di rinnovamento dello spirito. Rinnovamento dello spirito non è evangelico, non è un ramo evangelico, ma è un ramo cattolico. Soltanto che se voi vedete questi, diciamo, questi cattolici che si incontrano e via dicendo, voi li scambiate senza saperlo per evangelici, proprio perché hanno proprio lo stesso modo di fare. Non soltanto, ma il movimento carismatico si trova anche in molte chiese battiste libere, e purtroppo c'è chi anche nelle assemblee dei fratelli, badate bene, anche nelle assemblee dei fratelli sono stati influenzati da questi insegnamenti. Io nel girare, grazie a Dio, tante chiese e nel conoscere tanti credenti, mi sono imbattuto anche in fratelli che frequentano, o, diciamo, le chiese dei fratelli, ma che hanno degli insegnamenti carismatici propinati dal movimento carismatico nel cuore. Quindi vedete, è un argomento questo che è molto molto delicato. E, come dicevo prima, il movimento carismatico cerca di influenzare e di condizionare le chiese già esistenti. Ora, dobbiamo fare una differenza però sostanziale tra il movimento pentecostale e quello carismatico, come dicevo prima. Anche se il substrato dottrinale è abbastanza simile, ad esempio però il movimento pentecostale non ha mai legato quella Chiesa cattolica. Io non ho mai consentito un pastore di una chiesa di legare quella Chiesa cattolica, perché non c'è uno spirito ecumenico in atto. Ma il movimento carismatico invece è ecumenico, perciò ha legato e lega tuttora con la Chiesa cattolica. Perciò, per quanto concerne questo argomento, il movimento pentecostale è fondamentalista, ovvero fondamentalista nel senso buono del termine, chiaramente, cioè è fondato sugli insegnamenti della parola del Signore, mentre il movimento carismatico è caratterizzato da una teologia liberale, da una teologia veramente approssimativa, possiamo dire. Ad esempio, alcuni conduttori del movimento carismatico non credono che Adamo sia mai esistito, oppure che Gesù Cristo sia realmente risuscitato, pur tuttavia praticano tutti i fenomeni caratteristici di questo movimento. Cioè qualcosa di veramente molto molto pericoloso, cioè si relativizza la parola di Dio a più non posso. La Chiesa cattolica è riuscita a inserire il movimento carismatico nella sua teologia. Nel Vaticano stesso si sono fatti diversi incontri carismatici. Questo perché il Vaticano ha visto che, ad esempio, prima citavo il rinnovamento dello spirito, che è il ramo carismatico della Chiesa cattolica, moltissimi giovani sono attratti, moltissimi giovani entrano a far parte di questi gruppi, e quindi il Vaticano ha un occhio di favore, possiamo dire, per quanto riguarda questa branca, ecco, della Chiesa cattolica, che è di stampo carismatico. Molti sanno che il Papa ha, ad esempio, un cardinale ed è gli autorevoli esponenti della sua chiesa che osservano attentamente questo movimento. Ora non chiedetemi come si chiama il cardinale, non lo so, però so che il Papa ha nei suoi collaboratori anche una figura così. Nel movimento carismatico cattolico, ad esempio, il parlare in lingua, il battesimo di Spirito Santo non è al primo posto. Perché? Perché si parla di rinnovamento dello Spirito Santo. Infatti, secondo la teologia cattolica, lo Spirito Santo lo si riceve attraverso il sacramento della confermazione o della cresima. Questo riguarda proprio il mondo cattolico. Perciò la Chiesa romana ha sostituito il termine battesimo di Spirito Santo con rinnovamento dello Spirito Santo. Però se poi noi andiamo a parlare con queste persone che si incontrano per pregare, per cantare, per leggere la Bibbia, che fanno parte della Chiesa cattolica, ci rendiamo conto che molti insegnamenti sono affini al movimento carismatico anche nel mondo evangelico. Nel movimento carismatico vi sono fenomeni che sono considerati più importanti. Ad esempio il dormire nello spirito, Questi, adesso noi vedremo dei termini, delle espressioni che possono sembrare strane, ma in realtà no, così non è. Allora, che cosa sarebbe questo dormire nello spirito? Quando un conduttore carismatico impone le mani a una persona, questa cade all'indietro. Non so se voi avete mai avuto occasione di vedere qualche video su internet di questi telepredicatori, no? Soprattutto di stampo americano. Loro impongono le mani e tutti cadono all'indietro, perché secondo la dottrina carismatica queste persone sono state colpite dallo spirito o addirittura uccise dallo spirito, in termine figurativo, in termine simbolico. I fenomeni che poi sono successivi possono essere diversi. Chi ha seguito degli incontri carismatici racconta che queste persone che cadono all'indietro hanno delle visioni oppure parlano in lingue. Ma domandiamoci, è biblico, questa è la prima domanda che dobbiamo farci, è biblico l'atteggiamento di cadere all'indietro? Abbiamo dei casi nella scrittura dove una volta che lo Spirito Santo investiva una persona, questa persona cadeva all'indietro? Tutti coloro che hanno avuto un incontro con Dio nella scrittura si sono prostrati con la faccia a terra. Cioè abbiamo l'atteggiamento opposto, non caduta all'indietro, ma semmai la caduta in avanti, ovvero ci si prostra faccia a terra per adorare il Signore. E questo atteggiamento indica proprio la consapevolezza della propria miseria e della santità e della perfezione di Dio. Ricordiamoci ad esempio di Giovanni, vero? Quando vide il Signore Gesù, quella era forse una delle occasioni più belle. Se questa fosse una pratica biblica, per cui Giovanni doveva cadere all'indietro, invece no, è scritto che cade ai suoi piedi, cioè cade in avanti, cade ai suoi piedi come morto. Questo è l'atteggiamento che il cristiano deve mantenere nei confronti del Signore: l'adorazione, la prostrazione, il toccare il naso a terra, il riconoscersi nella propria debolezza, nella propria bassezza, per esaltare allo stesso tempo quella che è la grandezza del Signore. In nessuna parte della scrittura è detto che chi ha avuto un incontro con il Signore è caduto all'indietro. Nemmeno l'Apostolo Paolo, in Atti capitolo 9, è scritto che cade all'indietro. C'è scritto che cade, ma non che cade all'indietro. In questi incontri carismatici si vedono scene anche indegne, scene veramente vergognose. Alcune donne cadendo all'indietro scoprono talvolta le loro nudità, andando contro a quegli insegnamenti biblici che ci indicano come dobbiamo presentarci davanti al Signore, cioè usando un termine antico, con verecondia, con modestia, con purezza. Invece, quando ci sono questi incontri succede di tutto e di più. Bisogna infatti osservare che scoprire le proprie nudità è una caratteristica dominante dell'occultismo. È nell'occultismo che succedono queste cose. Un altro fenomeno del movimento carismatico è la guarigione interiore. Si parla anche di guarigione interiore. In che cosa consiste questo fenomeno? Si cerca in un qualche modo di visualizzarsi Gesù con la fantasia, e con questo Gesù che è creato dalla fantasia umana, si cerca di andare indietro nel tempo in momenti particolarmente dolorosi della propria vita, in cui si sono prodotte delle ferite interiori, e questo Gesù che si è visualizzato nella fantasia guarirebbe queste ferite. Il tutto viene concluso con un grosso pianto. Ora, domandiamoci, nella scrittura troviamo tutto questo? Troviamo esempi dove si parla di questa sorta di guarigione interiore? Allora, il fatto che Dio guarisce le nostre ferite è un dato di fatto. Il fatto che Dio asciuga le nostre lacrime è un dato di fatto, ma qui io credo che si va ben oltre a quello che è scritto, si va ben oltre a quello che è scritto. Nella scrittura non si trova niente di tutto questo, del resto si insegna che questa dottrina della guarigione interiore sarebbe il frutto di una rivelazione particolare, cioè il frutto di una rivelazione aggiuntiva che qualcuno ha dato, e che è stata presa per buona ed è diventata poi dottrina o insegnamento. Un altro fenomeno caratteristico del movimento carismatico, e termino con questo ultimo punto, è il servizio di liberazione. Che cos'è il servizio di liberazione? Si insegna che dei nati di nuovo possono essere nuovamente posseduti, e si insegna altresì che le malattie e tutte le anormalità di questa vita dipendono dai demoni. Quindi in pratica si prende l'insegnamento che abbiamo visto prima, cioè che un credente deve essere sempre sano, e se non è sano vuol dire che è nel peccato oppure è lontano da Dio. Qui si appesantisce la cosa e si dice che se c'è una malattia, questo è dovuto a demoni, questo è dovuto a degli esseri demoniaci. Tanto per fare qualche esempio, per dimostrare l'assurdità di questo insegnamento, alcuni carismatici insegnano che se una persona è mancina, qui non ridete, ma questo è qualcosa che purtroppo si sente, se una persona è mancina oppure semplicemente si gratta in testa, è posseduta da un demonio. Cioè, siamo veramente al paradosso. Successivamente si ordina a questi presunti demoni di uscire da quella persona. Quindi la cosa grave qual è? È che secondo questo insegnamento anche un vero credente, anche un nato di nuovo, può essere nuovamente posseduto da demoni. Nella scrittura non si trova niente di tutto questo. Chi viene posseduto da demoni sono soltanto non credenti, sono soltanto empi, sono soltanto persone che non hanno lo Spirito Santo nella loro vita, perché laddove esiste lo Spirito Santo non ci possono essere anche i demoni, non ci può essere comunione, come dice l'Apostolo Paolo, tra il Tempio di Dio e il Tempio degli idoli. Quindi anche in questo caso dobbiamo affermare che non c'è nessun esempio pratico, non c'è nessun insegnamento biblico che possa supportare questo insegnamento. Infatti tutti gli eventi biblici in cui vi è stata la liberazione dalla possessione di demoni è in relazione a non credenti.
Dal programma La Diretta con la Chat, il programma serale di Radio Logos, abbiamo estrapolato questo studio di Andrea Belli, che ci ha parlato questa sera sul movimento carismatico. Quindi abbiamo ascoltato uno studio di Andrea Belli sul movimento carismatico. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che alcuni di questi programmi li potete scaricare dal podcast di Radio Logos alla voce podcast sul menu del sito www.radiologos.it. Sul menu troverete anche la voce podcast, quindi potete scegliervi il programma che desiderate scaricare tra tutti quelli che troverete. E vi ricordo ancora il sito www.radiologos.it.